il titolo di questi pensieri tratti dalla scrittura riguarda, si chiama Nel tornare a me. Nel tornare a me secondo Isaia 30:15. Vorrei trattare il problema della santificazione da un punto di vista un po' generale, perché noi tutti, come Israele, abbiamo, ritenendoci credenti, ormai sicuri della salvezza, nelle preghiere è stato detto che siamo nati nei luoghi celesti, che la nostra vita è cambiata. Tuttavia, tutto l'Antico Testamento ci pone il problema del fallimento di Israele e del fatto che nel Deuteronomio Mosè più volte parla dicendo che la permanenza nel paese di Israele, la felicità e tutte le benedizioni che erano connesse col patto, col primo patto della legge, dipendevano dal fatto che il popolo doveva rispettare tutta la legge, non solo dei comandamenti. E questo fatto, ripetuto più volte, ha sempre focalizzato la mia meditazione sul Pentateuco, finché non ho capito che era inutile focalizzare sulla legge. Perché? Perché la legge è stata data a un popolo salvato, un popolo che era già stato salvato e redento. Quindi la legge rappresenta il peso che ciascuno di noi deve affrontare nella vita cristiana. E allora, siccome è un peso, la legge ti accusa e siamo sempre trovati mancanti, noi dobbiamo avere degli chiarimenti, dobbiamo riflettere, dobbiamo cioè sintonizzare la nostra meditazione della scrittura in modo organico secondo il piano di Dio, non secondo le nostre idee che possono essere personali e fuorvianti. Quindi stavo leggendo in questi giorni l'introduzione della biografia di un credente e ho trovato questa frase riferita a lui che quando si è veramente impegnato e consacrato al Signore per servire il Signore ha dovuto arrivare a dire questa cosa: la prova della mia fede fu dura, ma non mi lasciò nessuna illusione riguardo a me stesso. E allora, siccome ero andato un po' per viole nel cercare di focalizzare le necessità che abbiamo noi di interpretare la scrittura, l'Antico Testamento e il Nuovo, allora ho capito che ho avuto una rivelazione e ho capito che anche nell'Antico Testamento, anche nel Pentateuco, il centro della ubbidienza per ubbidire alla legge era sempre il sacrificio espiatorio di Cristo, dell'agnello, nella figura della Pasqua. Cioè tutto quello che avviene nell'Esodo, da quando quando Dio parla a Mosè dal roveto fino a tutto il compimento del viaggio fino all'entrata della terra promessa, tutto ha come fuoco nel sacrificio dell'agnello e nell'aspersione del sangue, perché altrimenti non ha senso nulla. Cioè, soprattutto è alla luce del Nuovo Testamento che noi possiamo dire questo. Quindi, come per Israele, il fallimento di Israele è dipeso dal fatto che non ha capito fino in fondo il significato dei sacrifici e che il culto levitico era talmente ricco e vario da essere fuorviante se uno non aveva una rivelazione riguardo al sangue dell'agnello, il sangue espiatore, cioè di una redenzione che veniva offerta alla fede che era stata compiuta al di fuori del peccatore malvagio che se ne stava andando in perdizione. Quindi ciascuno di noi deve poi, arrivati alla salvezza, arrivato a dire io sono un salvato, sono un redento, sono un nato di nuovo, deve arrivare poi a dire che non ha più fiducia in se stesso, che non abbiamo nessuna illusione riguardo a noi stessi, perché nella nostra carne non abita alcun bene, e perché il peccato abita in noi e noi non possiamo far nulla per la nostra santificazione. Siamo stati salvati per grazia al di fuori di noi e adesso come redenti siamo santificati e portati a essere graditi, come è stato detto riguardo alla cena, ad apprezzare veramente il sacrificio di Cristo, perché è quello, è la fede nel sangue espiatore, la fede nell'amore di Dio che si è dimostrato nel sacrificio, che è il centro pregnante di tutta la nostra vita cristiana. Riguardo alla salvezza, il Signore dice: venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati e io vi darò riposo. Riguardo alla santificazione, nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza, starà il vostro riposo, sarà la vostra gioia. Quindi è sempre un tornare a Gesù. E questa è la sostanza poi dei messaggi sia dell'Antico che del Nuovo. Vediamo infatti come in Geremia, al capitolo 2, c'è un passo che mi ha molto colpito. 2:17, Geremia 2:17. Geremia parlava a un popolo che era disubbidiente, era non solo disubbidiente, fuorviato, amava i falsi profeti e se ne stava andando in esilio per la caparbietà del loro cuore. E dice Geremia: tutto questo che ti succede, o Israele, egli è perché hai abbandonato l'Eterno, il tuo Dio, mentre egli ti menava per la buona via. E ora, che hai tu da fare sulla via che mena in Egitto, per andare a bere l'acqua del Nilo? O che hai tu da fare sulla via che mena in Assiria, per andare a bere l'acqua del fiume? La tua propria malvagità è quella che ti castiga e le tue infedeltà sono la tua punizione. Sappi dunque e vedi che mala e amara cosa è abbandonare l'Eterno, il tuo Dio, e il non avere di me alcun timore, dice il Signore, l'Eterno degli eserciti. Cioè, questo popolo è affascinato dalla religiosità pagana, non avendo capito il valore del sangue espiatore e del centro dei sacrifici, si era fuorviato, e per questo il Signore lo dice: voi mi avete abbandonato, avete abbandonato il centro della fede. Sapete tante cose che se voleste, se mi chiedeste di rivelarvele, io ve le rivelerei. Sapete le cose, quello che è successo in Egitto, quello come siete usciti dall'Egitto. Ma poi voi mi avete abbandonato perché? Perché avete perso di vista il fulcro della vostra salvezza e il fulcro della vostra santificazione, del vostro cammino nella terra promessa. Questo popolo che aveva ottenuto tutto stava perdendo tutto. Sempre nel capitolo 2, al versetto 6, dice, versetti 6, essi non hanno detto: dov'è l'Eterno che ci ha tratti fuori dal paese d'Egitto, che ci ha menati per il deserto, per un paese di solitudine e di crepacci, per un paese d'aridità ed ombra di morte, per un paese per il quale nessuno passò mai e dove mai abitò nessuno, e vo condotti in un paese che è un frutteto, perché ne mangiate i frutti, i buoni prodotti, ma voi, quando vi siete entrati, avete contaminato il mio paese e avete fatto della mia eredità un'abominazione. Quindi allora ecco in cosa consisteva il problema di Israele. Il problema di Israele è che non aveva capito rivelazione, mancava di rivelazione riguardo all'opera completa che Dio aveva fatto in Egitto. L'opera completa aveva il suo fulcro nel sacrificio dell'agnello pasquale e nei 7 giorni delle erbe amare e della festa degli asini, e poi aveva il suo centro l'altra festa più grossa di tutte, più grossa assieme a questa, era quella dei tabernacoli, era quella di settembre, della raccolta dei frutti. In queste due feste, nella Pasqua c'era, focalizzava il sacrificio e il sangue dell'agnello, nell'altro focalizzava la parola di Dio che proclama continuamente durante tutto il Pentateuco che il problema dell'Egitto: io vi ho tirati fuori dall'Egitto senza nessun merito vostro. Noi siamo qui salvati come credenti senza nessun merito personale. Siamo salvati per grazia, perché il Signore stesso, nella sua ricchezza e misericordia e amore, come abbiamo proclamato nei canti e nelle preghiere, ha compiuto nel suo figliuolo un sacrificio gradevole, gradito, nel figlio fatto uomo, affinché noi ci riconoscessimo in lui, uomini peccatori, uomini e donne peccatori. Quindi è questo il centro sul quale oggi vorrei portarvi a ragionare. Quindi il problema, il punto centrale sul quale vorrei attirare la vostra attenzione è come la salvezza che Dio ha preparato può diventare nostra, come la salvezza diventa nostra abbastanza facilmente. La santificazione invece deve essere un sacrificio che noi accettiamo per noi stessi, della nostra vita, deve essere un'adesione e una conformazione allo spirito che lui ci ha dato, avendoci dimostrato il suo amore, la sua giustizia e la nostra malvagità. Come la salvezza può diventare nostra per via della fede nel sacrificio di Cristo, così la santificazione può essere nostra perché teniamo fisso la barra sulla giustizia che ci viene attraverso la fede nel sangue di Cristo. Perché? Perché la nostra carne è una carne di peccato. Noi dimoriamo come Israele in una carne idolatra, affascinata dalle cose del mondo, impegnata tutto il giorno a procurarci le cose, le delizie della vita terrena, e quindi il tempo per meditare su queste cose diventa necessariamente scarso. Leggendo questa biografia che è stata un po' di cui vi ho parlato, quest'uomo si impegnò a consacrare a Dio 2 ore e mezzo ogni giorno, consacrare a Dio, così da leggere in maniera approfondita la Bibbia intera una volta all'anno. Cioè, era un uomo che aveva preso sul serio la salvezza, e aveva preso degli impegni con Dio. Per questo fu portato poi al punto, come l'Apostolo Paolo, di non avere più nessuna illusione riguardo alla propria carne. Quindi la camminare per lo Spirito Santo e per fede. In Galati, al capitolo 5, dal versetto 16, or io dico, camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte, cioè talmente inconciliabili fra loro, in guisa che non potete fare quel che vorreste, ma dovete cedere, cioè dovete cedere all'uno o all'altro. Ma se siete condotti dallo Spirito, cioè se voi vi consacrate al Signore, che ha fatto tutto per voi, voi non siete sotto la legge, e quindi siete in una posizione di comunione con Dio perfetta e siete nell'ubbidienza dei comandamenti che il Signore desidera. Quindi è una cosa importante che noi riflettiamo, che invece or le opere della carne sono manifeste e sono tutte le opere che hanno a che fare con la nostra comunione, con la nostra fiducia di noi stessi e col mondo che ci tira la giacca da tutte le parti, perché poniamo attenzione solo alla vita terrena. Perciò fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, eccetera. Mentre il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Quindi ubbidienza di tutti i comandamenti. Cioè se il nostro intento nel vivere la vita di credenti è focalizzato sul fatto che noi, per noi stessi, in noi stessi non abita alcun bene, che il peccato abita in noi, nella nostra carne, nell'uomo vecchio, e se noi poniamo la barra al centro dello Spirito in Cristo, allora siamo su un cammino, siamo in una realtà spirituale dove lo Spirito Santo ci riempie e ci guida, dove non possiamo temere niente, perché anche poi il Signore, come dice Matteo 6:30 dice: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato. Vedete, è sempre una questione di fede. Se noi non abbiamo fede, se abbiamo il coraggio di confessare la debolezza della nostra fede in modo da invocare continuamente un'iniezione di Spirito Santo, il Signore ci esaudirà, perché tutto il bene ci viene da Lui e nulla da noi stessi. Sempre Galati 5:24, e quelli che sono di Cristo, come dovremmo essere noi, hanno crocefisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Quindi è meraviglioso questo fatto che del Nuovo Testamento, che ci illumina il Vecchio Testamento, e per cui la Chiesa, oggi noi qui presenti, radunati nel corpo di Cristo, abbiamo questa rivelazione, questa luce meravigliosa che ci illumina e ci conduce. La luce della rivelazione salvifica è sempre una luce che prima di tutto ci fa vedere il nostro peccato, la nostra natura di peccato. Pensavo a Noè che trovò grazia. È meraviglioso considerare come tutta la scrittura è concorde nel farci vedere queste cose. Leggo solo io per brevità. Genesi 6: ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. E poi al 7 dice: l'Eterno disse a Noè, che aveva trovato grazia e si era lasciato illuminare dallo Spirito riguardo alla tenebrore che c'è nella nostra carne di peccato, e disse: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché t'ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione. Allora, qual è il risultato di accettare per fede la corruzione, la malvagità della nostra natura di peccato? La conseguenza è che siamo ritenuti giusti nella presenza di Dio e che Lui ci inserisce nell'arca. L'arca è la figura di Cristo che ci porta al di sopra del giudizio che aspetta questo mondo e ci porta direttamente nella vita eterna. Quindi è meraviglioso come, focalizzando la nostra attenzione sul sacrificio di Cristo e sul suo sangue, noi riusciamo a capire tutte queste problematiche e a leggere, meditare la scrittura ricavandone un succo prezioso. In Romani al capitolo 13, dal versetto 8, dice: non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. E dall'altro, in Matteo 7, dice: perché giudichi tu il tuo prossimo, il tuo fratello? Col giudizio con cui tu giudichi il tuo fratello sarai giudicato tu. Allora qui dice: non abbiate altro debito se non d'amarvi, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Versetto 10: l'amore non fa male alcuno al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Se noi viviamo costantemente sotto il faro dell'amore di Dio nel sacrificio di Cristo, che è quello la prova dell'amore di Dio, allora il nostro cuore riflette amore e non siamo vanagloriosi, ma siamo sottomessi. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché ora ormai è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre. Occhio alle tenebre, che dopo riprendiamo, e alla luce. E indossiamo le armi della luce. Quali sono le armi della luce? La fede nel sacrificio e nel sangue di Cristo, che ha pagato il prezzo del riscatto per me, non le mie opere buone. Quante volte Gesù ha detto: non chiunque viene a me, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, cioè di credere in me. E poi parla dei falsi profeti, che dice: molti diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo adempiuto noi, non abbiamo fatto noi opere potenti? Allora io dichiarerò loro: allontanatevi da me, operatori di iniquità. Quindi è che il nostro vanto e la nostra gloria sta solo nel credere Gesù. Allora, versetto 12: la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere della nostra carne. Cioè dobbiamo rinnegare noi stessi e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussurie e lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze. Vedete che qui la scrittura continua a battere su questo fatto, che noi non possiamo fare niente con le nostre forze, perché altrimenti attiveremmo la nostra carne. Quindi è necessario proprio che abbiamo questa luce. Ragionando di queste cose con me stesso, sono arrivato a rileggere Romani il capitolo 7 e il capitolo 8. E quello che il Signore mi ha fatto capire, che io vi devo dire, è che non esiste il capitolo 8 dei Romani se non esiste il capitolo 7. Cioè, ho potuto, per quello che il Signore mi ha fatto capire, se non passiamo da quel grido che l'Apostolo Paolo proclama in Romani 7, 24, misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Se non passiamo da questo grido che riguarda la consapevolezza della nostra natura di peccato, che non può piacere in alcun modo a Dio, noi non possiamo arrivare al versetto 1 del capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo. Ma quali sono quelli che sono in Cristo? Non siamo in Cristo solo perché siamo credenti, frequentiamo la Chiesa, apriamo la Bibbia. Siamo in Cristo se siamo abbiamo avuto quel grido: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Chi è che ci può trarre? Solo la grazia di Dio in Cristo Gesù, che ci può venire in soccorso e rispondere al nostro grido sincero di un cuore contrito che si spande davanti al Signore. Quello che il Signore ha detto e che leggiamo tutte le domeniche per la preparazione alla Santa Cena, per bere il calice che rappresenta il sangue e per mangiare il pane che rappresenta il corpo di Cristo, e con le minacce che ci sono incluse, non è per spaventarci, perché il suo amore è immutabile, ma è per farci capire che noi dobbiamo avere gli occhi su Gesù, dobbiamo essere di Cristo, non di noi stessi. La nostra vita deve essere consacrata fin dal mattino e la parola di Dio deve abbondare nei nostri cuori. In questo senso, quando Gesù nel capitolo 15 di Giovanni dice: senza di me non potete far nulla, cioè lui ha già detto tutto. Quindi il passo di Romani 1 dice: non v'è dunque alcuna condanna. Quindi per il Signore siamo immacolati e coperti dalla giustizia di Cristo coloro che sono in Cristo, perché la legge dello spirito della vita in Cristo mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte, che grava sulla mia carne. Ma se io vivo la mia vita sbadatamente, io vivo nella carne, sono salvato lo stesso, ma poi non godo della pace, non godo dei privilegi e rimango in ombra, la grazia non mi riempie il cuore. Al versetto 4 del capitolo 8 dice che quelli che sono in Cristo, cioè nello Spirito, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. Nel caso non avessimo capito bene, l'Apostolo Paolo ripete e poi torna a ripetere: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti, al versetto 11, abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Questa è la via della gioia, dell'allegrezza, del riposo e della santificazione, dove lo Spirito Santo ha libertà di esprimersi nella nostra vita. Ho trovato, portando avanti queste riflessioni, ho trovato che in Giovanni manifesta una consonanza molto nella prima lettera, c'è proprio un parallelismo con questo fatto di Romani 7 e Romani 8 anche in Giovanni. Il passo che mi ha illuminato è stato in prima Giovanni 2:9, dal 9 all'11. Chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello è tuttora nelle tenebre. Cioè, non è quello che noi diciamo, è quello che noi, il cuore illuminato dallo Spirito, e dal riposo nella grazia che conta. Quindi, perciò dice al versetto 10, chi ama il suo fratello, cioè chi va al culto, avendo asperso il suo cuore dal sangue di Gesù per il tenebrore della propria carne, non può far altro che amare i fratelli. Chiunque fratello che incontri, antipatico, simpatico, eccetera, ma è una persona da amare, perché ha ricevuto tanto che io posso amare chiunque. Questo non lo dico perché io sia già entrato in possesso di questa rivelazione, ma perché questa rivelazione, avendo cominciato a illuminare il mio cuore riguardo al mio cammino, mi ha obbligato a ripetere, a comunicarvi queste cose. Quindi, chi dice di essere nella luce, quindi anche un credente che dice di essere nella luce e odia il suo fratello e va al culto non avendo uno spirito di magnanimità, di comunione con tutti, è tuttora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non v'è in lui nulla che lo faccia inciampare. Ma guardate che sono parole pesanti. Chi odia, versetto 11, ma chi odia il suo fratello, cioè Giovanni qui dice, se io non sono passato da Romani 7, non posso vantarmi di Romani 8. Non posso vantarmi di Romani 8. Cioè, e quindi l'esercizio spirituale che lo Spirito Santo ci vuol far fare è che noi, giorno, mattina, mezzogiorno e sera, dobbiamo passare dal sangue di Cristo per lavare tutte le sozzure del nostro egoismo carnale che purtroppo ci tiriamo dietro come una lumaca si tira dietro la sua carrozza, la sua casa. Quindi qui, se poi andiamo avanti, dice, ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove egli va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Fratelli, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo sangue. Cioè, siamo nella luce. Cioè, il Signore ha fatto tutto. Il sangue, i peccati ci sono rimessi. Allora dobbiamo amare. Se non amiamo, c'è qualcosa che non va. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Allora, figlioletti, siete nella luce perché i vostri peccati. Padri, siete nella luce perché avete conosciuto il Cristo come vostro sacrificio vivente, come sostituto. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Cioè la vostra carne non può far niente. Il maligno non trova più in voi lo spazio di manifestarsi. Figlioletti, v'ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Abbiamo conosciuto il suo amore. Non Padre nostro che sei nei cieli alla svelta, ma deve essere una comunione veramente profonda nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padri, v'ho scritto perché avete conosciuto colui che dal principio, quindi luce, la luce ci è stata data. A Israele era stata data con la liberazione dall'Egitto una rivelazione straordinaria, ma tutte le volte che loro non si accostavano alla legge, non per fede, ma per le loro opere, per la loro bravura, perché come i cattolici basta andare alla cerimonia per essere a posto, allora tenebre, cioè il Signore doveva distogliere lo sguardo, perché compariva tutto l'orrore della carne, vedeva l'orrore della carne del suo popolo che lui aveva già fatto tutto per coprirla e per eliminarla, perché il suo popolo fosse lo splendore delle nazioni. Quindi è lo stesso la Chiesa, noi che dobbiamo essere la luce del mondo, il sale, la luce del mondo, lo siamo solo in questa ottica. Giovani, v'ho scritto perché siete forti in Cristo e la parola di Dio dimora in voi. La parola di Dio dimora, avete vinto il maligno. Cioè lui insiste, Giovanni, sul principio che Romani 8, io ho, se son passato di là, da Romani 7. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Tenebre, tenebre. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre ma dal mondo. Tenebre. Se noi diamo spazio a noi stessi, al nostro io, e non teniamo conto di questo principio dell'espiazione per cui Gesù ci ha sostituiti e vuole vivere lui, noi siamo nelle tenebre. Quindi è importantissimo che noi consideriamo queste cose, perché poi questo dualismo tenebre e luce c'è anche nel capitolo 1. Se voi a casa, tenendo conto un po' di questi pensieri, spero di non essere stato poco chiaro, ma se voi mettete in parallelo Romani 7 e 8 con Giovanni 1 e 2, voi trovate che in Giovanni luce e tenebre è come tutto dipende se noi siamo passati da Romani 7 per avere la luce di Romani 8 e la vita, la luce e la vita in Cristo. Cioè, ma queste sono promesse firmate dal sangue di Gesù, che ha avuto e ha una potenza straordinaria e che è la nostra vita, perché per cosa, per merito di chi abbiamo potuto adorare oggi? Per quale motivo abbiamo potuto avere la certezza di non essere, perché di essere aggraditi al Signore? Perché la luce del volto del Signore ci ha tanto rallegrato oggi? Perché il sangue di Cristo era cosparso, il nostro cuore era purificato. E quindi andiamo, avendo queste rivelazioni così potenti, andiamo avanti e rallegriamoci nel Signore. Amen.